Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Ai fedelissimi e a quanti si sono sintonizzati per caso, benvenuti sulle nostre frequenze.
Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.
Nei Vangeli non troviamo che Gesù abbia riso o sorriso, che abbia pianto, sì. Quando predisse la rovina di Gerusalemme, avvenuta nel 70, e alla morte dell'amico Lazzaro. Tuttavia, non mancano gli episodi in cui il sorriso deve essere apparso sul suo volto, non senza forse un arguto umorismo.
È sabato. La casa del fariseo Simone è gremita di gente. C'è Gesù e c'è anche un uomo malato di idropisia. Chiede Gesù ai farisei: è lecito o no curare di sabato? Ma essi tacquero. Gesù prese per mano l'idropico e lo guarì. Scandalo per i farisei e gli scribi: il sabato era stato violato. E allora Gesù, non senza un certo sorriso ironico, chiede: chi di voi, se un asino o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato? La gente ride.
Sembra che Gesù si sia un po' divertito a guarire proprio di sabato e dava ai suoi irriducibili avversari risposte taglienti. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori. I sani e i giusti erano i farisei e gli scribi. Di sabato guarisce l'uomo dalla mano secca, il paralitico della piscina di Bezetà e tutti i malati che gli portavano quel giorno. La gente urlava di gioia e ne diffondeva la notizia. Gesù diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
Certe similitudini del Vangelo sono gustose. Gesù deve averle dette sorridendo, come quando parla del cammello che può passare per la cruna di un ago se un ricco si salva. Oppure è il cieco che guida un altro cieco e cadono tutte e due in un fosso. Parla di Dio che sa contare tutti i capelli del nostro capo. Sorridere non è perdere la dignità, ma rendere la persona più umana, più amabile, anche perché è segno di intelligenza e di amore. L'abbé Pierre ha detto che un sorriso costa meno di una bolletta di luce e illumina di più. Il sorriso aiuta anche a superare meglio momenti difficili. Disarma.
Pensiamo allo sguardo divertito di Gesù quando scorge tra i rami del sicomoro Zaccheo, un piccoletto che si era arrampicato sull'alto albero per vedere Gesù, che da terra non gli riusciva a causa della folla che lo attorniava. Avrà sorriso il Signore quando lo ha visto scendere in fretta dopo avergli detto che voleva desinare da lui. Lo rese felice, borbottio dei farisei, ma Gesù li zittì. Quale sorriso non doveva apparire sulle sue labbra quando accarezzava e benediva i bambini? Avrà sorriso quando Nicodemo, non comprendendo la nuova rinascita di cui gli parlava Gesù, pensava di dover rientrare nel grembo materno. E Gesù l'avverte sorridendo: «Tu sei maestro di Israele e non sai queste cose». Alle nozze di Cana avrà sorriso con sua madre quando, mutata l'acqua in ottimo vino, vide gli invitati darsi alla gioia di una bella bevuta.
Risorto, il suo sorriso non poté mancare quando Maria Maddalena lo riconobbe sentendosi chiamare per nome, e quando Giovanni disse a Pietro, dopo la pesca di 153 grossi pesci, «È il Signore». Pietro si tuffò subito nell'acqua per raggiungere il suo amato maestro.
Il nostro tempo è ancora capace di ridere e di sorridere. La vita offre a tutti momenti di gioia nella bellezza e verità delle cose. Chesterton, al termine del suo libro Ortodossia, conclude dicendo: «Gesù non ha nascosto le sue lacrime, ma non ci ha mostrato, quando camminava per le strade della Palestina, qualcosa di veramente suo, la sua allegrezza».
Signore, dacci un po' di sole, un po' di lavoro e anche un po' di gioia. Donaci nella nostra fatica e nelle nostre pene il nostro pane quotidiano e anche un po' di burro. Donaci la santità e un giusto salario e anche un po' di più per la parte che dobbiamo dare al povero. Donaci un po' di buon senso, perché in molti ne abbiamo bisogno, e un cuore che compatisce la sofferenza. Donaci anche un filo di canzone sulle labbra, una poesia o un romanzo per distrarci. Insegnaci a capire la sofferenza e a vedere in essa una benedizione. Donaci, o Signore, l'occasione di mostrare la nostra buona volontà, di fare il nostro possibile per noi stessi e per gli altri, perché tutti gli uomini imparino a trattarsi come fratelli.
Un giorno Gesù convoca la folla insieme ai dodici e dice loro: «Se qualcuno vuol venire dietro di me». Che significa? Che cosa deve fare?
Di venire ed essere discepoli di Gesù significa stabilire una relazione personale e definitiva con Lui che chiama alla sua sequela. È legarsi alla sua persona, seguirlo fino al dono totale di sé, se necessario, fino alla morte. I martiri ne sono una testimonianza viva, e questo richiede conversione e disponibilità.
Che cosa comporta l'essere discepoli di Gesù? Prima di tutto la fede. Una fede ben motivata, nutrita, aggiornata. Accogliere Gesù, il suo Vangelo e la sua Chiesa. Comporta, oltre il credere, la capacità di sperare e di amare. E perseverare. È una ricerca prioritaria di vita, un orientamento che porta alla comunione con Dio e con gli altri. È la risposta alla chiamata.
Allora, discepolo di Cristo è chi risponde alla sua chiamata, si mette alla sua sequela, ne vive l'insegnamento e l'esempio, gli resta fedele. È entrare in intimità con Lui, lasciarsi invadere dalla verità e dall'amore, dimorare nel suo amore. E il suo insegnamento si può esprimere con una sola parola: tu amerai.
Il cristianesimo è la religione dell'amore. Gesù ne ha fatto il suo comandamento. Questo amore deve irradiarsi in tutti gli aspetti della vita: famiglia, chiesa, società. Deve estendersi anche ai nemici. Una preferenza in favore dei poveri, dei malati, degli affamati, dei carcerati. Dio vuole da noi amore, null'altro. Se manca l'amore, manca tutto.
Tra le condizioni per seguire Gesù Il Vangelo ne riporta alcune molto esigenti. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Quale vantaggio avrà un uomo se guadagna il mondo intero, ma perderà la propria vita? Rinnegare è rimuovere tutto ciò che si oppone a Dio in noi, scegliere come primo amore Dio, semplificare la vita, partecipare, identificarsi con Cristo anche nei momenti della prova. Nel discorso della montagna, Gesù ci dà un ampio programma di vita secondo il Vangelo. Essere nel mondo luce, lievito, sale, facili al perdono, disponibili, uomini e donne di preghiera, di fede e di intuizione. Su tutto deve prevalere l'amore, che è l'adempimento della legge, ma non la morale dei doveri, bensì quella della carità.
Signore, donaci dei santi, non solamente degli uomini divorati dallo zelo e traboccanti di generosità e che affrontano dei pericoli per far trionfare la giustizia, ma degli uomini di Dio, degli uomini per cui Dio è tutto. Non solamente degli uomini fraterni verso gli altri, premurosi verso tutte le miserie, servizievoli per ogni occorrenza, ma pieni di amore per Te, Signore, che non vivano che per Te, che non possono guardarsi senza guardare Te, ascoltarsi senza ascoltare Te. Uomini che strappino il mondo dal suo materialismo e gli infondano la Tua presenza. Abbi pietà di noi, Signore. Noi abbiamo bisogno di santi. Sceglili Tu, o Signore, perché solo Tu puoi suscitarli. Prendili dovunque, tra i poveri e tra i ricchi, tra i giovani e gli anziani, tra i dotti e gli ignoranti, tra i laici e i sacerdoti, in mezzo al mondo e nella vita religiosa. Signore, donaci dei santi.
Fate quello che vi dirà. Meditazioni tratte dai libri del padre Vincenzo Insolera della Compagnia di Gesù. Con Franca Salerno e Stefano Mondini hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Alessandro Rossi. Tecnico del suono Vincenzo Proto. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.